Ogni cosa è vera, ogni cosa è corretta. Il nostro Signore dice: io sono venuto per mettere il fuoco sulla terra, come vorrei che fosse già acceso. Giovanni Battista disse: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Così è stato al principio e così deve avvenire alla fine. Così avverrà alla fine. Gesù Cristo è realmente il primo e l'ultimo. Come egli è stato con i primi, così egli deve essere con gli ultimi. E ciò che egli ha fatto al principio deve e farà alla fine. Ancora una volta diamo il benvenuto a ciascuno di voi da ogni popolo, lingua e nazione. Abbiamo avuto di nuovo delle telefonate da Chicago, dall'Africa e da ogni posto. E tutti ci mandano saluti ed anche noi salutiamo ciascuno. In modo particolare vorrei dare il benvenuto ai miei amici che non ho visto da 40 anni. Loro sono seduti qui, nella seconda fila. Dio vi benedica in mezzo a noi. Dio vi benedica. Non so se vorreste essere menzionati per nome. È proprio così meraviglioso. E noi ricordiamo la parola del Signore. Il Signore guida i Suoi santi meravigliosamente. E alla fine del tempo della fine, Egli chiama fuori gli ultimi, indipendentemente da dove essi siano o dimorino. Egli sa dove si trovano e li chiama fuori. Nell'ultimo cantico che abbiamo cantato insieme, abbiamo cantato: hai ascoltato la chiamata della grazia. E poi abbiamo pure cantato: forse egli verrà quest'anno. Perciò uscite per andare con lui alla cena delle nozze. E mi è venuto il pensiero: quanti anni sono passati da quando il compositore ha scritto questo cantico? L'aspettazione era realmente in mezzo ai credenti sin dalla Chiesa primitiva, poiché in Apocalisse 21 il nostro Signore dice: ecco, io vengo presto e la mia ricompensa è con me. Adesso sono passati 2000 anni e noi possiamo contare al 100% che il Signore ritornerà nel nostro tempo. Il giorno e l'ora nessuno li conosce. Tuttavia, questo l'abbiamo compreso, che noi abbiamo realmente raggiunto il tempo della fine. Per favore, prendete la parola seriamente, credetela, poiché soltanto chi crede realmente la parola con tutto il suo cuore, a questi gli viene rivelata dallo Spirito. Chi non crede, a questi Dio non può persino parlare. E se Dio non può parlarci, e se non riceviamo la sua parola, allora come può esserci rivelata? Ora vedo il mio amico qui dalla Svizzera. Dio ti benedica, sì, da vicino e da lontano. Siamo radunati qui da tutta l'Europa. Poi abbiamo ascoltato la parola in Esodo, una meravigliosa parola. una meravigliosa parola. Ecco, io faccio un patto. Farò davanti a tutto il popolo prodigi che non sono mai stati fatti su tutta la terra né in alcuna nazione. Una promessa che Dio ha adempiuto fin dall'inizio. E poi sta scritto in Esodo 34, verso 10, e tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno. Perché è tremendo ciò che io sto per fare con te. Che parola di Dio! Con il termine patto noi potremmo continuare. Quando il nostro Signore disse nell'ultima cena: questo è il nuovo patto nel mio sangue, il Nuovo Testamento fu instaurato tramite il sangue. E come nell'ambito naturale le persone che fanno un testamento che diventa valido alla loro morte, così il Signore ha fatto un nuovo patto, un nuovo testamento con il suo popolo. E con la sua morte ogni cosa è stata data agli eredi. E noi siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Questa è realtà divina. E se noi lo crediamo, allora sarà manifestato in voi e in me. Fratelli e sorelle, se nel profeta Daniele, nel capitolo 12, nel verso 4, sta scritto: suggella le parole e suggella il libro fino al tempo della fine, allora Dio ha preparato qualcosa di veramente speciale per il tempo della fine. Non per il tempo nel mezzo, ma per il tempo della fine. E perciò l'enfasi è che ci sono due epoche profetiche. La prima è stata allora, alla prima venuta del nostro Signore, in cui le profezie della Bibbia furono adempiute, dove Dio adempì le sue promesse. Ed ora, alla fine del tempo della fine, è proprio la stessa cosa. È un'epoca profetica e perciò Dio ha illuminato la parola della profezia e ce l'ha rivelata per mezzo della sua grazia. Io devo dire pure qui che ho avuto una grande gioia quando ho sentito che ieri, mentre la nostra riunione andava avanti, un grande arcobaleno stava sopra questo edificio. Un grande arcobaleno con tutti i sette colori. Ed era veramente potente, veramente vicino e veramente straordinario. Alcuni l'hanno visto e si sono rallegrati, rendendo testimonianza di ciò. Mi chiedo, Dio vuole dirci tramite questo: voi siete il mio popolo, io ho fatto un patto con voi, voi siete il popolo del patto, voi mi appartenete, voi credete quello che io ho detto nella parola. Non vogliamo dare molto peso alle cose esteriori. Tuttavia è bello quando il cielo scende e quando Dio è presente. E voi tutti sapete che nei giorni di Noè il Signore Dio pose l'arcobaleno tra le nuvole e disse: io faccio un patto con te e con la tua discendenza, che non distruggerò mai più la terra con l'acqua. E quando leggiamo in Apocalisse capitolo 10 che il Signore si rivelerà al popolo di Israele quale angelo del patto, allora l'arcobaleno è sopra il suo capo. Ogni cosa nella Sacra Scrittura ha il suo significato, ha il suo posto. E noi ci rallegriamo di questo. Se noi in questo posto menzioniamo Israele e ciò che accade là, e se diamo uno sguardo a Roma, allora non perché ci piace farlo, e certamente non per spendere il vostro tempo con questo. Tuttavia, quando la Sacra Scrittura predice delle cose, allora è nostro dovere aprire i nostri occhi e vedere come ogni cosa prende forma. Ci sono realmente due unioni, una sotto Roma, dove ogni religione, ogni confessione, dove tutto il mondo viene unito sotto un solo capo. E questo capo è già oggi un capo di Stato e capo della Chiesa. E poi sarà il capo di tutta la federazione sulla terra. L'altro capo è Gesù Cristo, il capo della vera Chiesa. E da lui, dalle sue labbra, vengono le parole: Padre, tu in me ed io in loro, affinché siano uno. Non un miscuglio di religione e politica, ma Dio in Cristo e Cristo in noi, speranza di gloria. Questa è l'unità divina. Mi sono pure permesso di annotare alcune cose qui. Ogni altra cosa non voglio evidenziarla più, né entrare in essa. Tuttavia, questo qui mi fa realmente pensare. Lo dico per vostra informazione. Roma, 13 maggio 2005. Giovedì, 13 maggio 2005. Papa Benedetto XVI ha designato il suo successore quale prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede e l'arcivescovo di San Francisco, Stati Uniti d'America, di nome William Joseph Levada. Con questo, la preliminare decisione potrebbe essere fatta per il prossimo Papa. Jeffersonville, 19 dicembre 1954, tanti, tanti anni fa. Ancora una volta, 19 dicembre 1954, una citazione del fratello Branham. Io credo che un certo glorioso giorno, quando l'unione di questa confederazione di chiese si unirà e il nuovo Papa sarà portato fuori dagli Stati Uniti e messo là secondo la profezia, allora formeranno un'immagine come la bestia. Ed io vi dico, allora la vera Chiesa di Dio sarà radunata insieme. I veri credenti, fuori dai metodisti, dai battisti, dai presbiteriani, dai pentecostali, dai nazareni, pellegrini della santità e così via, qualsiasi cosa saranno, essi si uniranno, essendo uniti dall'amore di Dio, affinché possano formare il corpo del Signore Gesù Cristo, tutti i credenti. Oggi non voglio leggere altro. Sono sempre articoli e citazioni del fratello Branham che mi toccano, che mi danno orientamento. E poi, come abbiamo evidenziato la scorsa sera, come scrive Luca nella sua introduzione, poi noi investighiamo, andiamo nella parola, investighiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento per ricevere l'orientamento da Dio. Non quello che noi interpretiamo, ma ciò che Dio ha da dirci attraverso la sua parola. Efesini, capitolo 4, ci dice, e questo lo prendiamo quale così dice il Signore per la Chiesa. Efesini, capitolo 4, dal verso 5. Efesini 4, dal verso 5. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio e Padre di tutti, che è sopra tutti, tra tutti e in voi tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Perciò sta scritto, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Egli disse, ogni podestà mi è data in cielo e sulla terra. E poi egli diede il grande mandato, perciò, poiché a me il Signore ha dato ogni potere in cielo e sulla terra, perciò andate in tutto il mondo e ammaestrate tutti i popoli. Potete leggere Matteo 28 dal verso 18. Noi continuiamo a leggere in Efesini capitolo 4 dal verso 11. Ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. Credete questo? È vero? Egli ha fatto. Ed egli ha stabilito i ministeri nella Chiesa. La domanda è per quale scopo? Verso 12. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. E poi viene lo scopo diretto. Verso 13. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Questa è la meta della Chiesa del Nuovo Testamento: giungere all'altezza della statura perfetta di Cristo Gesù nell'ambito spirituale, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, ma che i nostri cuori possano essere stabiliti, il che accade per grazia. Poi continuiamo a leggere nel verso 14, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Qui abbiamo il termine seduzione. Chi va in Matteo 24, verso 14, là il Signore dice: non siate sedotti. Chi va nel verso 11, chi va nel verso 24, sente la serietà dell'avvertimento che la seduzione alla fine sarà così grave che soltanto gli eletti troveranno realmente grazia con Dio e non saranno sedotti. E perché no? Perché essi rimangono nella parola e pongono sempre la domanda: cosa dice la Scrittura? Questo dobbiamo fare, a questo siamo obbligati davanti a Dio. Qui abbiamo il modello della Chiesa del Nuovo Testamento, ed a questo modello noi dobbiamo e saremo riportati. Quando Dio manda un profeta, allora è soltanto per aggiustare ogni cosa, per restaurare ogni cosa, ma poi c'è bisogno dell'opera dello Spirito Santo, per mezzo del quale la Chiesa è messa in grado di camminare nella via preparata in ubbidienza alla parola, per correggere quello che è stato corretto nel messaggio, al fine di arrivare all'unità divina. Ho letto un libro, e specialmente le 38 pagine che riguardano me. Tuttavia, complessivamente, le persone parlano in merito ai sette tuoni, e chi ha questa interpretazione attacca l'altro che ha un'altra interpretazione. E se l'intera cosa non fosse così triste che in realtà si potrebbe iniziare a piangere, allora ci si potrebbe mettere a ridere al riguardo. Ma non si deve ridere al riguardo. E perché accade ciò? Perché le persone hanno perso il rispetto davanti alla parola di Dio. In questo luogo noi fino alla fine risalteremo che la parola di Dio è diventata il nostro assoluto e rimane il nostro assoluto per tutta l'eternità. Quello che la parola di Dio non insegna, noi non lo insegniamo. Dove la parola di Dio tace, là noi tacciamo. Laddove la parola di Dio parla, là noi parliamo. E questa è la differenza tra coloro che sono stati designati da Dio e che hanno un ministero divino per la Chiesa Ed ogni vera dottrina ci collega a Dio e ci unisce gli uni gli altri. Ogni interpretazione separa, reca separazione e divisione nelle chiese. E ciò noi l'abbiamo visto e lo sperimentiamo del continuo. Ed io lo dico ancora una volta: se Cristo è il capo ed egli designa i ministeri nella Chiesa, allora per stabilire l'ordine divino, affinché tutti i membri del corpo di Gesù Cristo siano uniti insieme in una unità divina, e chi rimane nella dottrina di Cristo e degli apostoli non sarà sballottato qua e là da ogni nuova dottrina. Dunque, l'ordine divino è realmente laddove non solo un ministero profetico è stato promesso e poi ha avuto luogo, ma che l'ordine divino nella Chiesa venga stabilito, e perciò i ministeri devono essere nella Chiesa. Io ho una domanda. È scritto qui: io vi manderò un profeta e attraverso di lui ogni cosa avrà luogo nella Chiesa? Oppure Dio ha mandato un profeta affinché possa aver luogo attraverso il ministero nella Chiesa? Ditelo voi stessi, cos'è l'ordine divino? E poi i fratelli puntano sempre indietro a 40 e più anni e parlano in merito a quello che Dio ha fatto in quel tempo. Fratelli e sorelle, ciò che Dio ha fatto in quel tempo, io l'ho visto più di tutti i fratelli che dicono qualcosa da qualche parte. Tuttavia, quello che ho visto e udito in quel tempo ha aperto i miei occhi per quello che Dio ha promesso e che fa proprio ora per mezzo della sua grazia. Anche questo l'abbiamo detto molte volte. Il guardare indietro nel passato ha un senso soltanto se noi riceviamo una buona veduta per il presente e poi anche una buona veduta per il futuro. L'intenzione non è soltanto per dire: Dio ha promesso un profeta, egli l'ha mandato. Si tratta della chiamata fuori, della preparazione della Chiesa fino al riempimento con la potenza dall'alto, fino al suggellamento con lo Spirito Santo, dopo che abbiamo ricevuto la parola di verità. Prima il rapimento non può aver luogo, perché così è scritto, che noi siamo stati suggellati fino al giorno della redenzione dei nostri corpi. Noi non siamo preoccupati riguardo a tutti coloro che se ne sono già andati prima di noi. Dio si è già preso cura di loro. La nostra preoccupazione e il nostro interesse è per coloro che vivono adesso, perché automaticamente avrà luogo che quelli che si sono addormentati in Cristo saranno risuscitati. Ma poi deve accadere che noi viventi, che saremo rimasti, saremo mutati. Ma poi viene il verso in Romani: se questa potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti dimora nei vostri corpi mortali, allora i vostri corpi mortali saranno vivificati tramite lo Spirito che dimora in voi. Questa è una parola indirizzata ai venti, indirizzata a noi in questo tempo. E non è sufficiente che cantiamo «Forse il Signore verrà quest'anno». Noi non lo sappiamo. Tuttavia, deve diventare una sacra serietà per noi, realmente una sacra serietà per noi, che noi non abbiamo soltanto l'orientamento profetico in merito agli sviluppi del tempo della fine, ma che siamo inclusi in questo piano divino di salvezza programmato per la Chiesa nel tempo della fine, che possiamo andare nell'interiore con la predicazione e nello stesso tempo ascoltare in preghiera e dire al Signore: fa che accada, conferma la tua parola, fa che, come abbiamo ascoltato nella parola in Esodo, io farò miracoli in mezzo a voi, tali come mai sono accaduti sulla terra, in mezzo al popolo dove tu dimori. Fratelli e sorelle, nel tempo di Gedeone, egli chiese: se Dio è con noi, dove sono allora tutti i miracoli di cui abbiamo udito, di cui i nostri padri ci hanno parlato? Noi abbiamo bisogno della presenza di Dio nella Chiesa, e l'accesso è per fede. Solo la via della fede è sicura, irraggiungibile per il nemico, come dice un inno tedesco. Noi siamo veramente riconoscenti a Dio per le testimonianze che abbiamo ascoltato negli ultimi giorni. Sì, le abbiamo ascoltate la scorsa settimana. Io non so se ai fratelli piace essere menzionati, tuttavia sono seduti qui di fronte, ai quali Dio, dopo una seria operazione di cancro, dove realmente non funzionava più nulla nel corpo, ed ecco che il Signore ha guarito. Dio mantiene la sua parola. Tuttavia, ecco il punto: la fede personale e la chiamata personale devono arrivare. Non può essere sempre che altri preghino per altre persone. Quando realmente si arriva ad un certo punto, allora la stessa persona afflitta deve invocare il Signore, proprio come la preghiera per gli ammalati. Se qualcuno è malato in mezzo a voi, che egli, non altri per lui, ma che egli chiami gli anziani affinché preghino per lui e lo ungano d'olio. Fratelli e sorelle, Dio ha un ordine nella sua parola e un ordine nella Chiesa. Ed anche il ministero di insegnamento e tutto ciò che va con questo è necessario per allinearci biblicamente nella fede. Perché è sempre stato così: quando si è ubbidito alla parola di Dio, allora egli può benedire, allora hanno luogo segni e prodigi. Quando le persone sono state disubbidienti, non è accaduto nulla, finché alla fine il Signore dovette dire: siccome avete servito altri dei e non me, perciò vi disperderò in tutte le nazioni, nelle nazioni degli dei che avete servito. E poi venne la dispersione del popolo di Israele in mezzo a tutte le nazioni. Tuttavia, è stato questo il motivo. E se noi in questo luogo risaltiamo che Dio, alla fine del tempo della grazia, ci dice non solo qui in Efesini 4, Verso 5, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio, un Padre, sopra tutti e con tutti. Dunque, è stato necessario che questa proclamazione biblica, che Dio è realmente uno, sia stata messa sul candelabro, perché la Sacra Scrittura dice così, e noi non abbiamo bisogno di alcuna interpretazione, abbiamo bisogno soltanto di ricevere la parola come ci è stata lasciata. Cosa dovremmo fare? E ci chiediamo qui e oggi. Non sono tutti nelle chiese e nelle comunità cristiane? Non sono stati buttati nella dispersione perché hanno preso la dottrina della Trinità, essendo caduti nella confusione, e tengono altri nella confusione. Tuttavia, adesso il momento è giunto per chiamare fuori. Voi, popolo mio, uscite fuori. A cosa serve a tutte le chiese? Oggi l'ho letto, ho portato pure con me qui il grande catechismo. A che serve alle persone in tutte le chiese protestanti se risaltano il credo che si trova scritto in questo catechismo? Noi crediamo nella Santa Chiesa Cattolica Romana. Sì, questo viene risaltato in mezzo a tutti i metodisti, battisti, ovunque su tutta la terra, questo viene risaltato come credo. Tuttavia, il nostro credo è qui, non quello che è stato formulato quale credo. È giusto per il vostro orientamento, adesso, realmente non si dovrebbe dire tuttavia, guardate qui. Il primo credo è qui sulla pagina a sinistra. E guardate quanto è breve il primo credo in confronto al successivo. Uno di Nicea e l'altro di Calcedonia. Uno molto breve e l'altro molto lungo. Qui è scritto nel loro proprio libro, uno è chiamato credo apostolico e l'altro è chiamato il credo di Nicea Costantinopoli. Sì, ma cosa me ne faccio con Nicea o Costantinopoli? Io ho predicato a Costantinopoli, nella più grande chiesa là. Voi tutti sapete qual è questa città. Chi conosce il nome di questa città oggi? È Istanbul. L'ex Costantinopoli oggi è Istanbul. Là io ho predicato insieme al fratello Menat nella più grande chiesa ortodossa. E là le persone rifugiati da tutto il mondo arabo si radunavano per ascoltare la parola. Quando dico questo adesso, allora lo dico con la tristezza nel mio cuore. Naturalmente noi non abbiamo nulla contro le preziose persone che sono disperse in ogni religione e in ogni confessione. Noi abbiamo soltanto qualcosa contro il fatto che sono tenuti nell'errore e vi rimangono dalla nascita fino alla morte. Perciò Dio ha mandato la sua parola affinché ognuno possa ascoltare la parola dell'ora. Anche questo l'abbiamo udito. La parola oggi. Oggi, se ascoltate la sua voce. La chiamata fuori è proprio così importante, perché solo i chiamati fuori saranno in grado di sottomettersi alla parola. Soltanto loro saranno in grado di lasciare che lo Spirito di Dio operi finché abbia luogo il compimento. Noi tutti l'abbiamo letto. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Entrambi sono corretti. In Efesini 4 abbiamo poi nei dettagli la direzione lungo la via. E vorrei che anche voi lo vedeste in questo modo. In Efesini, capitolo 5, qui leggiamo nel verso 27, affinché egli possa presentarsi una chiesa gloriosa, senza macchia né ruga alcuna, ma santa e irreprensibile. Avete mai prestato attenzione a come e dove questo potente verso è stato inserito? Si deve sempre leggere ciò che è scritto prima e, se è possibile, leggere pure ciò che è scritto dopo. Dal verso 21, naturalmente in seguito avremo una consacrazione, una benedizione per una giovane coppia. Nel verso 21 sta scritto: sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Dio. L'ordine divino deve essere di nuovo applicato. E poi, dico questo con molta sincerità, tutti gli altri rideranno in merito a ciò che stiamo per leggere adesso. Loro rideranno al riguardo e vi passeranno sopra e diranno: questa parola era valida 2000 anni fa, ma certamente non oggi. Tuttavia, la Chiesa del Dio vivente è riverente davanti alla parola, davanti a ogni parola di Dio. E qui è scritto: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Sì, care sorelle in Cristo, se desiderate sperimentare la perfezione, secondo Efesini capitolo 5 verso 27, se volete apparire senza macchia né ruga davanti allo sposo, allora lasciate che questa parola tocchi il vostro cuore, ubbidite ad essa con la gioia nel vostro cuore e non per compassione. Nel verso 23 sta scritto: poiché il marito è capo della moglie, così come Cristo è il capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Durante la mia visita a Jeffersonville, nel quartier generale della Voice of God, la voce di Dio, mi fu detto, tra le altre cose: fratello Frank, una moglie che lascia il proprio marito è una moglie senza capo e ha perso l'orientamento. Deve diventare chiaro che l'ordine divino è l'ordine per la Chiesa, per il matrimonio e per la famiglia. Chi abbandona l'ordine divino, anche se è un credente, deve chiedersi se non sarebbe meglio per lui il ravvedimento comandato da Dio. E poi sta scritto nel verso 24: perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Sì. E che ne è dopo? Quando la moglie vi dice: ti piacerebbe questo, non è vero? E poi quando vi dice pure: in nessun modo, non lo farò mai, e poi le dice: là tu puoi dire ciò che vuoi, ma qui devo dirlo io. E quando lei non smette di dirlo, senza prestare attenzione a ciò che Dio ha da dirle, rendendosi invece indipendente per dire ciò che lei ha da dire, senza notare che lei in realtà non ha nulla da dire. Dio deve dirlo e nessun altro. E Dio dice al marito ciò che vuole dirgli e dice alla moglie ciò che le deve essere detto. E se tutti si sottomettono a ciò e lo rispettano, allora ogni cosa accade come Dio ha comandato nella sua parola. Nella stessa maniera, Efesini capitolo 4 giunge a compimento, ed anche Efesini capitolo 5 dal verso 25. Mariti, amate le vostre mogli così come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per essa, per purificarla e santificarla tramite il lavacro dell'acqua mediante la parola. Dunque, viene parlato a mariti e mogli. E per favore, è in collegamento con il compimento della Chiesa, in collegamento con la parola, che la sposa dell'agnello apparirà senza macchia né ruga, apparirà irreprensibile davanti al trono di Dio per mezzo della sua grazia. Che ne è ora? Uno insegnerà l'altro, dirà uno all'altro quello che deve fare? No! Dio parla a ciascuno di noi, a me ed a voi. E lo Spirito di Dio ci guida al ravvedimento e ci guida in tutta la verità. Soltanto dopo, il verso 26, è detto poi che in questo modo, quando tutto ciò è stato messo in ordine, quando i mariti e le mogli trovano il loro posto, quando Cristo può essere il capo della Chiesa, allora, così come leggiamo nel verso 27, che in questa maniera, se tutto questo si adempie in mezzo a voi, allora avrà luogo che la Chiesa apparirà senza macchia né ruga davanti al trono di Dio. Ancora una volta, lasciate che sia detto qui: il mondo, anche il mondo cristiano, il mondo religioso, non si prenderà cura di ciò. Loro continueranno a camminare nelle loro vie. Tuttavia, chi è nato da Dio, marito o moglie, in lui rimane il seme di Dio, ed il seme è la parola di Dio. E se questo seme viene seminato, allora spunterà pure. In relazione a questo, molte cose potrebbero e dovrebbero essere dette. Non è d'aiuto ad alcuno cantare "Il Signore viene presto, alleluia", e poi passare accanto con tamburi e trombe a ciò che Dio ha da dire alla Chiesa. E sapevate che ci sono soltanto due avvenimenti soprannaturali dove la nuvola soprannaturale apparve nel ministero del fratello Branham? Una volta prima dell'apertura dei sette suggelli, il 28 febbraio 1963, quando il Signore scese nella nuvola soprannaturale, che fu fotografata da 86 persone, e le foto furono mandate al dottor James McDonald all'Università di Tucson per scoprire il significato di ciò. E la nuvola soprannaturale era alta 26 chilometri, ma poi scese, e il fratello Branham disse che egli fu preso in questa nuvola, e là gli fu detto: è giunto il tempo di aprire i sette suggelli. La seconda volta, quando il fratello Branham parlò sul difficile soggetto di matrimonio e divorzio, ed accadde che gli alunni insieme con gli insegnanti uscirono dalla scuola, ed anche il figlio della famiglia Evans, ed egli disse: ascoltate, l'insegnante è uscita dalla scuola ed abbiamo visto la luce, la nuvola. Il ragazzo in quel tempo era piuttosto giovane ed ingenuo e disse: mamma, può darsi che il fratello Branham sia là dove è scesa quella nuvola. Egli era là e gli fu rivelato ciò che è scritto nella predicazione matrimonio e divorzio. Noi dobbiamo sapere che Dio ci ha mandato un messaggio con tutti i soggetti, con la chiarificazione di tutto ciò che dobbiamo sapere, e non soltanto per riempire la nostra mente di ciò, ma per allineare la nostra vita di conseguenza, affinché possiamo apparire irreprensibili davanti al Signore, lavati nel sangue dell'agnello, purificati e santificati nella parola di Dio. Santificali nella tua verità. La tua parola è la verità. Tutti coloro che sono da Dio ascoltano la parola di Dio. Essi non discutono più al riguardo, ma continuano a camminare in pace e parlano nel loro cuore e lo portano sulle labbra. Oh Dio, aiutami a vivere secondo la tua parola. E soltanto tramite questo l'ordine divino sarà stabilito. E soltanto in questa maniera noi abbiamo la garanzia che avremo parte in ciò. Non credete mai che qualcuno possa dire a se stesso o a qualcun altro: ah, ciò che gli dice a me non interessa, e poi essere con il Signore. Giusto così? No, mai. Non con Dio. L'ubbidienza alla parola è l'unica via che ci guida alla destinazione. Ogni altra cosa è un'illusione. E come ho già detto, si può cantare: il Signore viene presto, alleluia. Si può ascoltare e risaltare un centinaio di volte la parola in 2 Corinzi capitolo 6 dal verso 14: uscite fuori e separatevi. Ma la domanda è: cosa si intende dire con questo? Vale a dire quello che dice la scrittura, di uscire da tutto ciò che non è in accordo con Dio e con la sua parola, affinché la sposa e lo sposo, prima del ritorno di Gesù Cristo, siano già uniti nella parola e nello spirito sotto il sangue del nuovo patto, affinché l'ubbidienza della Chiesa sposa sia manifestata proprio come fu l'ubbidienza dello sposo. Ed egli fu ubbidiente, ubbidiente fino alla morte sulla croce. Dunque, non soltanto il messaggio del tempo della fine, ma il divino che include tutto, ogni ambito incluso nel messaggio divino ci è stato dato. E soltanto tramite questo, se noi togliamo ogni ostacolo davanti al Signore, allora Egli sarà in grado di manifestarsi e la sua potenza sarà manifestata, come abbiamo letto. E allora, soltanto allora, Dio farà quello che non è mai avvenuto sulla terra. Noi abbiamo ascoltato ciò che il fratello Branham ha detto, che il momento verrà, il momento in cui la Chiesa sarà condotta insieme, sarà cementata insieme, dove realmente c'è una sola fede, un solo battesimo, un solo Signore, il Signore della Chiesa. Ora, brevemente, il pensiero, la parola in merito al battesimo. Quanto spesso l'abbiamo detto, quando il nostro Signore diede il grande mandato che dovevano essere battezzati nel nome, allora questo deve pure aver luogo. Non si può fare soltanto una formula da ciò. Ed io potrei leggervelo dal catechismo qui. Questo è il più antico dogma della Chiesa Cattolica Romana. Io non ho bisogno di un dogma della Chiesa Romana, greca o anglicana. Io ho bisogno della parola di Dio e ho bisogno del collegamento dal grande mandato all'esecuzione del grande mandato. Io non ho bisogno delle vostre spiegazioni e voi non avete bisogno delle mie spiegazioni, ma insieme deve essere gettato un ponte dal grande mandato all'esecuzione del grande mandato. E qui potrebbe essere chiesto se mai un solo atto che è scritto in questo libro, nel quale si rende testimonianza che qualcuno in una certa occasione abbia usato qualche genere di formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non in questo libro e non con Dio. E perciò le cose devono essere poste in modo corretto. Non vogliamo ferire alcuno qui, ma la parola di Dio è naturalmente più affilata di qualunque spada a due tagli. E se non è penetrata, allora non è la parola di Dio che viene predicata. La parola di Dio deve essere predicata così affilata che deve penetrare. Deve essere una spada che taglia in entrambe le direzioni. Una spada a due tagli. La maggior parte delle spade ha un solo taglio. E qui ogni cosa è smussata. La parola di Dio non è smussata. È una spada a doppio taglio. Ovunque la usiate, essa taglia, penetra. Ed io ringrazio Dio per questo, che la sua parola è penetrata fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, separa uno dall'altro. Dunque, il primo giorno dell'effusione dello Spirito Santo, migliaia si radunarono. Il primo sermone doveva essere tenuto. Tu, Pietro, uomo di Dio della prima ora, a te il Signore Dio diede divina autorità. Il primo sermone doveva essere predicato. Ed ecco che tutti erano riempiti con lo Spirito Santo. E la prima bocca che si aprì parlò sotto l'unzione e l'ispirazione dello Spirito Santo. Ravvedetevi e siate battezzati ognuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. A chi potrei andare oggi con un clericale atto dove tre gocce d'acqua vengono messe sulla fronte dicendo: ora tu sei nato di nuovo? No e ancora no. Alla nuova nascita appartiene il seme divino. Proprio come per la nascita naturale è necessario anche il seme. In primo luogo venne il sermone della parola. Questo era il seme. Il seme crebbe ed ecco che venne la risposta. Ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Fratelli e sorelle, voi tutti nuovi arrivati, Dio ha tralasciato i tempi dell'ignoranza. Dio ha tralasciato ogni tempo in cui il popolo di Dio è stato tenuto nell'errore qui e là. Ma ora, alla fine del tempo della grazia, egli lascia echeggiare la sua voce. E chi ascoltava la parola di Dio in quel tempo? Solo il popolo del patto. Dio fece un patto soltanto con il popolo del patto. Soltanto loro erano obbligati alla parola del patto. La stessa cosa accade oggi. Tutti coloro che non sono inclusi nel nuovo patto, che non appartengono alla vera schiera riscattata col sangue, coloro che non possono credere quello che Paolo scrive in Efesini capitolo 1 verso 3, che il Signore Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo la sua proprietà. Io vi chiedo, credete che Dio vi ha eletti? Credete, come disse il nostro Signore, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti affinché andiate e portiate molto frutto. Riassumiamo di cosa si tratta. L'ultima chiamata. Voi, popolo mio, uscite fuori. Include ogni cosa che non è in accordo con Dio e con la sua parola, affinché possiamo arrivare all'unità della fede e della conoscenza di Cristo, alla statura perfetta, come dice la Sacra Scrittura. In questo luogo noi non possiamo approvare o predicare gli insegnamenti delle differenti chiese, ma soltanto la dottrina degli apostoli, perché la chiesa del Nuovo Testamento è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. E come Paolo scrive agli Efesini, il mistero che fu tenuto nascosto attraverso le epoche, Dio l'ha rivelato ai suoi apostoli e profeti. E perciò Dio ha posto nella Chiesa i differenti ministeri. E vi dico oggi che io non applico questo a me stesso. Il mio incarico è di andare in tutto il mondo, in ogni popolo, lingua e nazione. Io non affermo qui di essere qualcuno. Tuttavia, se crediamo, come dice la Scrittura, allora appartiene a ciò che alla Chiesa del Nuovo Testamento sono stati dati tutti i nove doni dello Spirito, tutti i frutti, tutti i ministeri. È il tempo di togliere lo sguardo dall'uomo e di guardare invece a Gesù Cristo, l'autore e il compitore, perché Egli edifica la sua Chiesa. Noi tutti abbiamo un ministero, ma Egli edifica e noi siamo pietre viventi. Abbiamo compreso fin qui? Quando il nostro Signore in Matteo 13 terminò il suo discorso, egli chiese pure: avete compreso tutto questo? Il nostro intendimento deve essere aperto per conoscere la Scrittura in ogni ambito, in ogni livello, non da un lato, ma nell'equilibrio. Noi seguiamo le orme del nostro Signore, secondo la parola del nostro Dio. Dunque, tutti coloro che non sono ancora battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, dopo questa riunione possono essere battezzati. Fatelo oggi, perché così è scritto: oggi, oggi, se ascoltate la sua voce. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Questo è il tempo che i profeti e gli apostoli desideravano vedere e sperimentare. Noi abbiamo il privilegio di vedere la fine di ogni cosa e di sperimentare personalmente la parte che è destinata alla Chiesa. La chiamata fuori e poi l'entrata. Essere chiamati fuori da tutte le chiese, in ogni nazione, e l'entrata nella Chiesa che è il corpo del Signore, il Tempio del Dio vivente. Fratelli e sorelle, è un messaggio serio, una buona novella, il messaggio della chiamata fuori e dell'entrata, un messaggio di correzione. E poi noi mettiamo la nostra volontà nella volontà di Dio, affinché possa essere adempiuto la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Dite semplicemente sì e amen. Sì e amen. Così è scritto e così accadrà. Amen. Amen. Alziamoci in piedi per pregare e cantiamo di nuovo così qual sono. E invitiamo tutti a cantare con tutto il cuore. Cantiamo adesso anche Sol Abifè. Tuttavia, lasciatemi evidenziare, come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, Dio ha promesso la sua presenza per il suo popolo. Egli ha promesso di fare quello che non è mai accaduto sulla terra. E questo noi lo aspettiamo adesso nella restaurazione e nel compimento. Accadranno cose che non sono mai accadute sulla terra. Come ha visto il fratello Branham nell'ultima fase, degli arti mancanti saranno ristabiliti nel corpo. Chi viene con un braccio se ne andrà con due braccia. Accadranno delle cose come il nostro Signore ha promesso in Giovanni 14, verso 12. Le opere che io faccio le farete pure voi, e ne farete di più grandi, perché io vado al Padre. È affare di Dio di vigilare sulla sua parola e sul suo popolo. E se noi siamo il suo popolo che rispetta la sua parola nell'ubbidienza della fede, allora testimoniamo tramite ciò di essere figli e figlie di Dio, essendo sotto il sangue del nuovo patto. E tutte le promesse di Dio sono sì ed amen tramite Gesù Cristo, e poi anche attraverso di noi per la gloria di Dio. Credete ora per la guarigione e la liberazione? Prendete Dio in base alla sua santa parola ed egli la confermerà. Alleluia, alleluia. Cantiamo Sol Abifè. A questo possiamo dire amen. Prima che facciamo la seconda domanda, fatemi iniziare con la prima. Quanti in mezzo a noi hanno già sperimentato il nostro Signore anche nel corpo, avendo sperimentato la guarigione nel corpo? Lasciatemi vedere le vostre mani. Semplicemente guardate, per favore, guardate intorno. Il fratello Russ e Dio stesso, anche noi possiamo alzare le mani. Penso che debba dire qui: ciò fortifica la fede a ciascuno di noi che oggi siamo venuti al Signore e che aspettiamo da Lui la guarigione nel corpo. Ieri, dopo la riunione, un gentiluomo da Praga è venuto da me e ha dato la testimonianza di ciò che Dio aveva fatto in lui. Fratelli e sorelle, ieri un fratello è venuto in ufficio e ha testimoniato quello che Dio aveva fatto per lui. Dio è presente. E questo è il punto. La parola di Dio non può ritornare a vuoto. Le promesse si adempiono, devono essere adempiute, altrimenti la parola non può ritornare a Dio a meno che abbia compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. Ed è scritto: egli mandò la sua parola e li guarì. Oggi noi siamo la Chiesa del Dio vivente, non mendicanti che stanno all'esterno e che devono aspettare finché qualcosa cada giù per loro, come la donna pagana nei giorni del nostro Signore. Noi siamo il popolo del patto di Dio, riscattati dal sangue dell'agnello, riscattati dal sangue del nuovo patto. Nell'Antico Testamento Dio disse: dopo questi giorni io farò un nuovo patto con voi. Il nuovo patto è stato fatto. Tutte le promesse sono sì ed amen. Chi possiamo includere oggi in questa preghiera? Alzate le vostre mani. Alzate le vostre mani. Amen. Amen. Ed ora noi tutti alziamo le nostre mani. Non devono essere così alte. E preghiamo insieme per fede. Insieme. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, noi abbiamo ascoltato la tua parola. Noi crediamo come dice la scrittura. E la scrittura dice: chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Caro Signore e Dio, guarisci, guarisci adesso, ovunque, ovunque. Noi siamo persone che credono e riceviamo la tua parola e le tue promesse.
Hallelujah. 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 Christ. 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 Hallelujah. 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 Mein Gott. Mein Gott. Mein. Preis und Ehre sei dir.
Lode, onore e gloria siano a te, onnipotente Dio. Tu hai confermato la tua parola. Per le tue lividure siamo stati guariti. E da ora in poi andrà meglio con ciascuno per il quale abbiamo pregato oggi. Noi crediamo che tu mantieni la tua parola. Alleluia. Alleluia. Noi preghiamo specialmente per il nostro caro fratello nel sud, vicino il lago di Costanza. Noi preghiamo per lui come chiesa intera, affinché tu possa toccarlo adesso nella sua anima, nello spirito e nel corpo, affinché tu lo porti fuori da ogni cosa che ancora lo accusa, affinché possa accostarsi con gioia al trono della grazia, dove il sangue dell'agnello è stato applicato. In te, caro Signore, anche egli ha ricevuto il pieno perdono, la piena riconciliazione, grazia e salvezza. E per le tue lividure, oh Signore, anche egli è guarito. E i suoi dolori tu li hai presi su di te. Caro Signore, fa che diventi realtà, fa che accada, anche se sembra essere così complicato per i medici. Tu dici ancora oggi: io sono il Signore, il tuo medico. Oh Dio, fa che sia manifestato per la gloria e la lode del tuo santo nome. Alleluia. Ora benedici tutti coloro che saranno battezzati e benedici il rimanente di questa riunione e sì con ognuno di noi nel nome di Gesù. Amen.